con i quattro.
Questa è l'ultima lezione, l'ultima lezione sulla mistica ebraica che abbiamo cominciato quest'anno. L'ultima lezione di cui parleremo, l'ultimo argomento di cui parleremo questa sera, si concentrerà sul personaggio di Shabbetai Tzevi, che è un personaggio per alcuni versi molto noto, è semplicemente una persona un po' strana, un po' particolare, come vedremo, che si presenta come un falso messia e poi alla fine viene scoperto per quello che è, ossia per una persona non particolarmente colta, di grande fascino, un grande parlatore, ma tutto lì. La figura di Shabbetai Tzevi è una figura che ha segnato in modo indelebile la storia del mondo ebraico dal 600 fino ai giorni d'oggi. Eppure di falsi messia noi ne abbiamo avuti tanti, anzi direi che in ogni epoca, in ogni generazione, anche i giorni d'oggi, ogni tanto esce fuori qualcuno che è il messia. Eppure queste persone passano come delle meteore, sono delle persone che non, in alcuni casi vengono considerate credibili, in altri casi non vengono considerate, ma comunque non lasciano un grande segno, diciamo così, nell'attuale storia ebraica. Invece, come vedremo, Shabbetai Tzevi, questo personaggio molto strano e particolarmente ignorante, seguendo quello che dice Gershom Scholem, lascerà una traccia talmente forte, talmente incredibile nel mondo ebraico che ancora oggi, dipende dai gusti, c'è chi ne paga le conseguenze o c'è chi dice, c'è chi ne subisce ancora oggi il profumo. Tutto dipende dai gusti, come vedremo. Nel senso che ancora oggi noi viviamo e vedremo in che modo, e questo passaggio del personaggio Shabbetai Tzevi e del movimento che lui ha dato poi origine, che è il movimento sabbatiano. Per riuscire un attimino a fare un po' la storia di questo strano personaggio, io comincerò da una Mishnah, da un passo della Mishnah che sembra non centrare niente, poi invece vedrete che centrerà parecchio. La Mishnah, alla fine del trattato che parla di Sotà, ossia della donna adultera, da notare che questo passo che leggerò adesso parlerà dell'evento messianico e capirete per quale motivo la Mishnah di Sotà pone questo passo proprio quando si parla della donna adultera, anche perché nella tradizione ebraica spesso gli ebrei sono considerati nella letteratura rabbinica come una donna poco fedele. Chiaramente il marito è Dio e il popolo ebraico è la donna. Quindi alla fine di questo trattato si parla di ciò che accadrà o quali sono i segnali che annunciano all'imminente arrivo del Messia. Vediamo un pochino che cosa accadrà quando arriverà, quando sta per arrivare il Messia. Dice la Mishnah, Be'ikvot Meshicha, alla vigilia della venuta del Messia, Chutzpa Isge, la spudoratezza crescerà. La gente diventerà spudorata. Chutzpa, in ebraico, quando si dice chutzpa, nessuno conosce in israeliano, ha già capito cos'è la chutzpa. Continua la Mishnah e dice, Ve'yoker Ya'amir, la carestia crescerà al massimo grado, cioè ci sarà la crisi economica. Questo non è che tutti dicono sarà arrivata. Partiamo via. Ve'am malchut te'apech leminut ve'en tokecha. Scusa un attimo, ho saltato un pezzo. Ve'yoker yamir ve'agefen ti tempiria ve'adain ve'yoker. Allora, la vite darà il suo frutto, ma tuttavia il vino sarà molto caro. Cioè, avremo grande quantità di vino, però il vino costerà molto. Perché? Perché cresceranno gli ubriaconi. Quindi quando ci sarà il Messia, quando sta per arrivare il Messia, crescono pure gli ubriachi. E quindi il vino si venderà caro. continua il, la Mishnah e dice Ve'amalchut te'apech le minut, i governi diventeranno eretici, ve'ento che fa, ed è inutile cercare di cambiarli, perché tanto non cambieranno più. Bet vad ielisnut, la casa dove i dotti si riuniscono, cioè anche le scuole dove si studia, diventeranno luoghi di zenut, di corruzione. Ve a Galile Yeharev, la Galilea sarà devastata, ve a Gavlan Ishon, e il Gavlan, terra molto conosciuta per la sua ricchezza, sarà desolata. Ve Ancea Gebul, Yesovevume Irleir, però Yeholneno, le genti del confine gireranno di città in città e non troveranno grazia, cioè nessuno che vi ospita, vero? Non ci sarà più ospitalità. Le Kochmazzo Ferinti sarà la dottrina degli scrittori, cioè quelli che scrivono, diventeranno inutili, Tisrach. Nessuno leggerà più quello che la gente scriverà. Vei Rechet, i Masu, quelli che hanno paura del peccato, saranno presi in giro. Cioè, verranno, si cominceranno a prendere in giro i religiosi. Guarda quello che metti dei fillini, guarda quello che mangia Kasher. Quando arriverà il Mashiach, tutto questo accadrà. Ve'aemet te'ene ederet, non ci sarà più verità, tutti saranno bugiardi. La quantità della, insomma, la bugia sarà da tutte le parti. Zekenini andumi pene ketanim, i giovani faranno arrossire i vecchi, i giovani non avranno più rispetto degli anziani. Zekenini andumi pene ketanim, e i vecchi dovranno alzarsi davanti ai ragazzi, cioè i ragazzi saranno quelli che comanderanno, i vecchi saranno quelli che dovranno subire, e tutti dicono ma è proprio quello che sta accadendo, no, sì, lo so, è sempre così, questa è... No. Ben Menavel Av, il figlio diventerà villano con il padre. Bat Kama Beima, e la figlia si ribellerà alla madre. Kala Bahamota, e la nuora alla suocera.
Quello
è storico.
Ora uno dice vabbè, ma almeno quando entro a casa almeno qualcuno mi darà una mano con tutta questa porcheria. Dice la Mishnah Oyev ish anshe beto, i veri nemici dell'uomo diventeranno le persone stesse di casa sua. Pene ador ki pene akedev, la faccia delle persone sarà come quella di un cane. Questo, la faccia delle persone sarà come quella di un cane. Questo, su questi i commentatori si spregano. Cosa vuol dire la faccia dei capi? In realtà significa la faccia dei capi sarà come quella della generazione. Cosa fa un cane quando va avanti? Un cane quando va, tutte le volte, anche se va avanti, il padrone rimane indietro, si volta sempre per vedere che cosa, se c'è ancora il padrone. Quindi noi non riusciremo più, la nostra generazione, quando arriverà il Messia, sarà una generazione che di persone che non saranno persone oneste, cioè che tutte le volte prima di fare qualche cosa controllano quello che la gente vuole che loro facciano. Non c'è più onestà. E come ultima cosa, dice la Mishnah, e quando accadrà tutto questo, su chi noi dovremo basarci? E finisce la Mishnah, Avinush e Bashamayim, sul nostro padre che è nei cieli. Sembra dire, quando tutto accadrà questo, quando tutto accadrà, tutto sarà così, ci rimane solo l'aiuto di Dio. Io ho sentito dire un bel commento che la Mishnah dà un'escalation di cose cattive che accadranno. E qual è l'ultima cosa, la cosa peggiore? È quando gli ebrei alzeranno gli occhi a Dio e diranno Dio aiuta. Allora, quando un ebreo comincia a dire Dio aiuta è già finito, non c'è più niente da fare. Cioè, una volta c'era un rebbe hasidico che diceva noi dobbiamo imparare da tutti quanti. Allora che un talmide gli chiese cosa dobbiamo imparare da noi, da un ateo, e risponderebbe a non credere in Dio. Sono le volte in cui quando tu cominci a dire Dio aiuta, è finita. Tu devi aiutarti da solo, non devi aspettare l'aiuto di Dio. Questo è quello che in realtà vuol dire la Mishnah. Quindi la Mishnah ci prospetta l'evento messianico, quindi l'arrivo del Messia, non come di solito si ritiene, ma come colui che arriva in una società che sta andando lentamente verso la devastazione, verso la rovina. E il Maharal di Praga spiegava molto chiaramente che, questo per venirti a dire, che se il Messia sarà quello che dovrà ristrutturare il mondo e portare il mondo, è molto più facile, chi costruisce lo sa, ma è molto più facile costruire da qualche cosa che è completamente distrutto che da fondamenta di una casa, da fondamenta già, come dire, deteriorata e traballante, traballanti di una casa. Quindi dice il Maharal di Praga, quindi quando il Messia arriverà troverà praticamente un mondo distrutto. Perché? Perché da lì sarà più facile ricostruire. Però questa idea del mondo distrutto, questa idea che il Messia arriva quando tutto sta andando male, ha cambiato la storia del mondo ebraico. E vediamo adesso in quale modo. Lo Zohar parte da questo presupposto, il libro mistico dello Zohar parte da questo presupposto per dire il Messia arriverà in un momento di catastrofe. Quindi se tu vuoi capire quando sta per arrivare il Messia, devi prendere i momenti storici più catastrofici e lì sperare che da quella catastrofe nasca il Messia. Quindi dovete immaginare che con tanti periodi di catastrofe a cui ha assistito il popolo ebraico, quanti falsi messia il popolo ebraico ha visto. Tra questi periodi, tra questi falsi messia, c'è il famoso Shabbatai Tzevi. E perché Shabbatai Tzevi? Perché Shabbatai Tzevi scopre di essere il Messia, il problema è che lo scopre inizialmente solo lui, scopre di essere il Messia nel 1648. E perché nel 1648? Perché nel 1648 l'Europa dell'Est viene devastata dall'attacco dei cosacchi di Khmelnytskyj. Chi conosce la storia sa che gli ebrei in Polonia stavano estremamente bene, per esempio negli anni del 1500 l'ebraismo polacco era la base dell'ebraismo europeo, era in completa fioritura. Gli ebrei chiamavano la Polonia o Polania, come si dice in ebraico, con le tre parole ebraiche Polan Yah, che vuol dire qui abita Dio. Erano convinti che in Polonia abitasse Dio, perché era una specie di paradiso per il mondo ebraico. Nel 1648 i cosacchi comandati da Khmelnytskyj entrano in Polonia, cominciano la devastazione delle comunità ebraiche e i morti arrivano addirittura a 300.000. È una cifra terribile, in quell'epoca era una Shoah. 300.000 persone significa praticamente aver distrutto gran parte delle comunità ebraiche. Gli ebrei vengono uccisi nel modo più violento e gli ebrei cadono nel più assoluto sconforto. Quindi ecco che in un periodo così terribile della storia di Israele, quello non può essere che il momento in cui il Messia sta per arrivare. E il Messia effettivamente arriva. Ecco che si presenta Shabbatai Tzevi, che nel 1648 scopre inizialmente di essere il Messia, scopre solamente lui di essere il Messia, ma non viene accettato come tale. E qui cominciamo la storia di Shabbatai Tzevi. Fino qua tutto chiaro? E a te. Avete domande fino a qui? Perfetto. Come?
Anche in Occidente l'Europa occidentale interessava la
divisione. Ma 1600, capito, ma sì, non è esattamente la. Non siamo esattamente allo stesso modo. Allora, andiamo un pochino.
In Spagna non era incominciato anche contro gli ebrei in Spagna.
1492, infatti c'era chi diceva che nel 1492 anche lì si scoprirono dei falsi messia. però poi vedremo dopo per quale motivo il Shabbatai Tzevi riuscì ad influire molto più profondamente degli altri falsi messia che si presentarono nel mondo ebraico. Vediamo la vita di questo personaggio, molto brevemente. La vita di questo personaggio è una vita molto conosciuta, faremo così molto velocemente. Shabbatai Tzevi nasce nel 1626 a Smirne. Nel 1648, come abbiamo visto prima, lui si sente messia. Poi capiremo per quale motivo, ma per adesso, dopo ve lo spiego per quale motivo, per adesso teniamo come dato di fatto. 1648 lui si propone come messia per il popolo ebraico e la gente lo caccia praticamente dalla sua città. Nel senso che gli dà la scomunica, perché non è possibile che un messia si presenti, un messia incolto, che conosce solamente un po' di mistica, perché l'ha studiata nella sua città fino all'età di 18 anni, si presenti come messia. Lui insiste e i rabbini, che poi pagheranno per quello che hanno fatto, i rabbini lo manderanno via dalla città di Smirne. Allora lui che cosa fa? Si presenta a Salonicco, e a Salonicco si presenta anche lì come messia, e anche lì i rabbini di Salonicco lo scomunicano e lo cacciano. Ora, nel 1663 la sua vita cambia radicalmente. Lui nel 1662 raggiunge l'Egitto e comincia a commerciare, il figlio di commercianti, e commercia in Egitto. Quando viene a sapere che in terra di Israele c'è un giovane molto colto che riesce a leggere l'anima delle persone. Questo personaggio, questo ragazzo appena ventenne, si chiama Nathan di Gaza. Ora, Nathan di Gaza è un profondo cabalista, anche se è molto giovane, e conosce perfettamente la Kabbalah luliana, di cui io adesso, tra qualche istante, vi esporrò le linee guida, altrimenti non si capirà niente. Questo Nathan di Gaza, che ha la capacità di leggere l'anima delle persone, accoglie in visita questo Shabbatai Tzevi. Ora, il fatto, la leggenda forse vuole, che Shabbatai, che questo Nathan di Gaza, qualche giorno prima dell'arrivo di Shabbatai Tzevi, abbia fatto uno strano sogno, e in questo sogno abbia visto la figura di questo Shabbatai Tzevi, che qualche giorno dopo gli si presenta di fronte. Ora, Shabbatai Tzevi si presenta, e Nathan di Gaza gli dice che lui è effettivamente il Messia, e che lui è disposto a fargli da, come dire, da accompagnatore in giro per l'Europa. Shabbatai Tzevi non è un grande parlatore, come vedremo tra qualche istante è uno schizofrenico, e questo sarà la sua fortuna, proprio perché verrà nominato messia proprio per in quanto schizofrenico, ma lo capiremo tra un attimino. Allora Nathan di Gaza lo accompagna in giro per l'Europa e adesso lo presenta a tutti come il nuovo messia. Shabbatai Tzevi, che già ci credeva prima, tanto più ci crede adesso. Shabbatai Tzevi ritorna nella sua città di Smirne, dalla quale era stato cacciato nel 1665, intanto aveva già un grande gruppo di alunni che lo accompagnavano, la sua fama era già diventata, come dire, si era già
allargata, sparsa
per tutta l'Europa, e aveva fatto breccia soprattutto in quelle popolazioni dell'Europa dell'Est, ma non solo, popolazioni che soffrivano l'antisemitismo, che avevano sofferto i pogrom del 1648. Il Messia sta per arrivare, tutti gli ebrei sono convinti che quanto prima arriveranno in Eretz Israel, e quindi Shabbatai Tzevi viene accolto da tutti quanti ormai come il Messia. Arriva nel 1665 e fa cacciare dalla città il rabbino che l'aveva scomunicato anni prima, e al suo posto mette un suo alunno. Shabbatai Tzevi continua i suoi giri per tutta l'Europa accompagnato da Nathan di Gaza e dai suoi alunni, molti dei quali arrivarono addirittura dalla Spagna, marrani spagnoli, poi vedremo perché lui ebbe un grande influsso sui marrani, e assieme a loro lui comincia a girare e a creare il cosiddetto movimento dei sabbatiani. Nel 1666 lui parte per Costantinopoli perché Nathan di Gaza gli aveva detto: appena arriverai a Costantinopoli, tu che sei il Messia, metterai sulla tua testa la corona del, del sultano. Non mi veniva la parola. Metterai sulla tua testa la corona del sultano. Lui parte, Shabbatai di parte, arriva a Costantinopoli, ma là gli ebrei della città di Costantinopoli lo denunciano al sultano e gli dice: sta per arrivare un ebreo matto, dove, dove lui arriva succede il finimondo. E allora il sultano lo fa imprigionare e lo lascia qualche mese in prigione, finché Shabbatai Tzevi, il messia Shabbatai Tzevi, nel 1666 si converte all'islamismo. Ma quando si converte, molti, ovviamente che avevano creduto in Shabbatai Tzevi, molti cadono nella depressione. Tutti aspettavano questo messia che li avrebbe portati in terra di Israele, invece molti cadono in depressione. Ma per assurdo, Shabbatai Tzevi, l'importanza di Shabbatai Tzevi comincerà a crescere soprattutto dopo la sua conversione, e tra un attimo capiremo perché. E nel 1676, all'età di 50 anni, Shabbatai Tzevi morirà. Adesso, per riuscire a capire l'impatto che ebbe Shabbatai Tzevi sul mondo ebraico, dobbiamo fare un passo indietro e riuscirà a parlare un po' di mistica ebraica. Cercherò di essere molto chiaro, non perché voi non mi capite, ma semplicemente perché io non ho capito. Quindi io cercherò di esporre quello che io ho capito di questo passo di mistica ebraica, che è la cosiddetta Kabbalah di Yitzhak Ashkenazi Luria. Questo personaggio, che vive parecchi anni dopo la cacciata degli ebrei dalla Spagna, studia in Eretz Israel. Pensate che accettava la sua scuola solamente personaggi eccelsi, arrivò addirittura a rifiutare il grande Yosef Karo come alunno, autore dello Shulchan Aruch, giusto per dirvi la grandezza di questo personaggio. Scriverà libri di Halakha, ma era anche un grande mistico. L'idea di Yitzhak Luria è, in pratica, si può costruire in questo modo. Yitzhak Luria fa questo ragionamento: com'è possibile che il mondo sia stato creato? Non è possibile che il mondo esista. Perché non è possibile che il mondo esistere? Perché se il mondo esiste, vuol dire che c'è una parte del creato dove Dio non c'è.
Che sarebbe il mondo?
Per forza. Cioè, questa stanza, cioè, se qui ci fosse Dio, non potremmo esserci noi. Il che significa, praticamente, che se il mondo esiste, il mondo presuppone la non esistenza di Dio. Per forza di cose. Come, perché? Perché se Dio è dappertutto, cioè, vuol dire, facciamo un esempio molto semplice. Perché io non posso entrare oggi nel punto più sacro? Perché non si poteva entrare nel punto più sacro del santuario? Perché era un punto sacro. Soltanto il Kohen Gadol un giorno all'anno poteva entrare nel punto più sacro del santuario, perché lì dove c'è la sacralità non si può entrare. Ora, perché oggi io non posso entrare, anche se molti lo fanno, dietro il muro del pianto per andare a vedere la moschea di Omar, che non è manco lì la moschea di Omar, comunque non importa, perché non si può andare?
Perché sotto ci sono,
perché sotto, sopra, di pianto, eccetera, è un posto sacro. Allora, pensate che addirittura, secondo un rabbino ungherese, sapete, andate tutti al muro del pianto a mettere non si può non andare a mettere, secondo un rabbino ungherese, che è il Hatan Sofer, non si possono mettere i cartoncini dentro le fessure del muro del pianto, perché nel momento stesso in cui comincia l'aldilà della pietra, quindi la fessura della pietra, tu già sei nella zona del santuario. E quindi chi mette i cartoncini altro non fa che una trasgressione. Quindi non li mettete più, mandate un'email, tanto Dio non legge voi. Allora, come si è tutto organizzato. Allora, quindi Yitzhak Luria fa questo ragionamento e dice: ma scusa, Ma se il mondo è creato, vuol dire che Dio non esiste. Allora, in quel posto non c'è. Quindi lui, lui propone la teoria del cosiddetto Tsim Sum. Come dice la signora, Dio a un certo punto ha deciso di ritirarsi. Per amore del mondo, Dio ha deciso di ritirarsi in se stesso. Cioè ha lasciato un punto di spazio nella sua immensità e da questo puntino di spazio è nato l'universo intero. Ora però c'è un problema, che Yitzhak Luria propone la teoria dell'olio, cioè quando l'olio si ritira lascia sempre delle macchioline d'olio, cioè Dio ritirandosi avrebbe lasciato le cosiddette nitzotzot, ossia delle scintille della sua presenza anche nel mondo nostro, nel nostro mondo. Ora, dove sono andate a finire queste scintille? Dio avrebbe creato dei vasi, non sappiamo dove sono questi vasi, ne conosciamo uno solo, e questo uno altri non è che Adam HaKadmon, ossia l'uomo primordiale. Infatti Adamo non era un essere come noi, Adamo era qualcosa di assolutamente enorme e usava il sole come sperone, così dice la tradizione. Vuol dire che era talmente grande che il sole lo usava come...
Ah, lui era più grande
del sole. Molto più grande del sole. E questa luce che Adam HaKadmon, che l'uomo emanava, la emanava dagli occhi, dalla bocca e dalla fronte, e però a un certo punto l'uomo commise il famoso peccato. Commettendo questo peccato l'uomo è esploso e la sua esplosione ha cacciato le scintille in giro da tutte le parti per tutto il mondo e l'uomo si è rimpicciolito ed è diventato un essere come noi. Ma è da quella volta, da quel giorno, che il compito adesso dell'uomo dovrà essere quello di girare per il mondo a raccogliere le scintille sparse da tutte le parti. Ora noi non sempre, in ogni posto dove noi ci giriamo c'è una scintilla di santità che deve essere raccolta. Ora vediamo come si raccolgono le scintille di santità e come i sabbatiani hanno completamente cambiato tale teoria. Allora l'idea era praticamente questa, che voi vi ricordate l'episodio della Torah che dice che ad un certo punto l'uomo fu cacciato dal giardino dell'Eden e andò in esilio. Perché l'uomo fu cacciato dal giardino dell'Eden? Semplicemente perché, visto che per colpa tua le scintille sono state sparse per tutto il creato, per tutto il mondo, il tuo compito adesso è di uscire dal giardino dell'Eden e andare a raccogliere tutte le scintille sparse e riportarle dentro di te. Come si fa? Molto semplicemente. Tutte le volte che io faccio un'azione santa, cioè tutte le volte che io faccio un'azione voluta da Dio, io raccolgo attraverso la mia azione una di queste scintille che io ho gettato, che è andata perduta, e ridò a questa scintilla la sua santità. Praticamente, metto i tefillin, ho raccolto una scintilla. Mangio kasher, ho raccolto un'altra scintilla, la do proprio in soldoni. Vabbè, tutte le volte che io faccio quelle cose che Dio mi comanda, a questo punto io faccio quello che, attenzione alla parola, io faccio un tikkun, cioè una restaurazione, io restauro ciò che ho rovinato. Questa è l'idea di Yitzhak Luria.
Ora, ho rovinato.
Perché
Adam HaKadmon siamo sempre noi.
Adam HaKadmon, attenzione, perché giustamente mi dicevo, io che c'entro con Adam HaKadmon? Non c'ero mica io. Non è così, perché Adam HaKadmon, secondo la teoria di Yitzhak Luria, aveva dentro di sé le anime di tutti i viventi. Infatti, Yitzhak Luria prendeva le tre lettere della parola Adam, Aleph, Dalet e Mem, e diceva che la prima lettera è Adam, la Dalet è David e la Mem è Mashiach, cioè dentro a questo uomo primordiale c'erano le anime di tutta la storia, le anime di tutti i viventi, e quindi l'uomo poteva portare immediatamente la redenzione del mondo se non avesse peccato. L'uomo ha scelto di peccare ed è esploso. Adesso noi siamo l'emanazione di questo Adamo Kadmon, quindi a tutti noi è dato il compito di andare a raccogliere queste scintille sparse per il mondo che possiamo raccogliere solo attraverso le nostre azioni. Ora bisognava pur scegliere un popolo in particolare che avesse questo compito. Secondo voi chi è stato scelto? È stato scelto il popolo ebraico, ma non è una grande e bella scelta. Perché? Perché il popolo ebraico, a questo punto Yitzhak Luria, dà la motivazione del motivo per il quale noi ebrei dobbiamo vivere costantemente in esilio. Cioè noi viviamo in Italia, in Francia, in Germania, perché? Perché in Francia, in Germania, in Italia ci sono delle scintille sparse che solo, soltanto finché saremo sparsi in giro per il mondo, noi potremo raccogliere con le nostre azioni. E quindi per questo motivo gli dà anche una spiegazione all'esilio. Bene, allora guardate come che cosa è avvenuto. L'uomo ha rovinato, le scintille sono da tutte le parti, adesso noi dobbiamo andarcele a raccogliere. Questa è l'idea. Esilio, ma se è vero che esiste un esilio storico, quindi noi dobbiamo vivere in esilio per il compito di cui abbiamo parlato prima, è anche vero che esiste, attenzione, un esilio dell'anima. Cioè a dire, questa è l'idea originale e molto strana di Yitzhak Luria, significa che un uomo non potrà mai vivere in serenità, perché un uomo non è sereno in quanto la sua anima è stata privata della sua vita primordiale ed è scesa nel profondo del male, e quindi una persona più è depresso, più è più è triste, più vive, più la sua anima vive questo esilio suo personale. Quindi è un esilio storico e un esilio interiore. Finché non arriverà la raccolta di tutte le scintille sparse, noi vivremo, ognuno di noi vivrà in uno stato di tristezza, in uno stato di depressione. Adesso tutti dicono, ecco, capito. Questo è vero. Però il problema è che le persone più depresse e più strane vuol dire che sono anche le persone che vivono con più coinvolgimento questo stadio di esilio interiore. Ora, tra le persone che vivevano un esilio terrificante c'era Shabbatai Tzvi. Se noi andiamo a leggere i documenti che ci propone la storia su Shabbatai Tzvi, di alcuni suoi addetti, per esempio il suo alunno Shlomo Ben Avram Laniado scrive: dal 1648 lo Spirito Santo e una grande illuminazione erano discesi su di lui. Era sua consuetudine pronunciare il nome di Dio secondo le sue lettere e compiere strani atti, perché gli pareva che agire in tal maniera fosse conveniente per molti motivi, e allo scopo di compiere, come egli riteneva, azioni di tikkun, quindi di restaurazione. Cosa sono gli strani atti? Sapete cosa sono gli strani atti che lui commetteva? Mangiava pane prosciutto. Arrivava di Shabbat e accendeva la luce. Perché? Poi capirete per quale motivo. Va bene, però lui commetteva degli strani atti. Allora, uno potrebbe dire, ma questo è un peccatore? No, è in depressione. Vivono, no, io sto ridendo, ma guardate, non è da ridere. Una persona così santa sta vivendo una forma di depressione così violenta, così terribile, e vive questo suo stadio di esilio interiore, e quindi la sua depressione lo porta a peccare, ma i suoi peccati sono l'esempio classico della sua grandezza. Infatti, lui dice, e più volte i nostri maestri in terra santa lo punirono per le sue malvagie azioni, assai lontane dal comune buonsenso, sicché egli era costretto ad appartarsi dalla gente ed andare vagando nel deserto. Talvolta era preso da una grande depressione, ma altre volte scorgeva qualcosa dello splendore della Shekinah. Spesso anche Dio lo metteva alla prova con grandi tentazioni ed egli le superava tutte. Allora, questo Shabbatai Tzvi comincia ad essere riconosciuto come Messia per la sua depressione, che lo porta a fare degli atti strani, però è anche una persona molto affascinante. Quando lo incontra Nathan di Gaza, Nathan di Gaza riconosce proprio nella depressione, in questa caduta che lo portava spesso alla pazzia per poi risalire e avere delle estasi religiose, Nathan di Gaza riconobbe in questo continuo andirivieni della personalità di Shabbetai Tzvi l'esempio classico del Messia. Ora Shabbetai Tzvi ha adesso questa idea che lui propone ai suoi alunni. Perché una persona deve peccare? Per quale motivo una persona che è un'anima, tra parentesi, un'anima santa, deve arrivare a commettere delle trasgressioni? È semplicemente perché lui è depresso o c'è dietro anche un disegno? Ossia, e questa è una cosa, lui dirazza completamente dalla Kabbalah luriana, ma propone una nuova mistica che attrarrà molto la gente. La sua proposta è questa. Che cosa accade quando una persona, per andare a prendere la scintilla più profonda, se le scintille sono dappertutto, le scintille sono anche nel peccato. E quindi, che cosa devo fare io per riuscire a prendere le scintille che sono cadute nel punto più profondo del mondo? Devo peccare. Cioè, se io pecco, ma il mio peccato io lo faccio per fare un Kiddush Hashem, ossia per santificare il nome di Dio, ecco che io sono riuscito a fare quello che nessuna mitzvah potrà mai fare, ossia andare a cogliere e a prendere anche le scintille più profonde, quelle che sono immerse nel male. Non so se avete capito quello che lui propone.
Sì, ma allora tutti possiamo fare qualcosa di male, perché diciamo, ma io scelgo la scintilla.
Questo è il problema. Adesso avete capito perché Shabbetai Tzvi ha avuto tanta presa nel movimento del
sangue. Non mangio la scelta perché sto cercando.
Esattamente,
la scintilla.
Esattamente. Il problema non è... Come? Allora, il problema che lui propone è proprio questo, cioè la teoria che lui propone è questa, il peccare ai fini sacri, che non è, attenzione, guardate che non è una sua invenzione. Vi faccio alcuni esempi. Non è così raro nella tradizione ebraica peccare per fini sacri. Esempio, Esther, la famosa regina Esther, è una grandissima peccatrice. Perché? Perché lei era sposata con Mordecai e quando trova la possibilità di andare con Ahasverosh, lei si sposa con Ahasverosh. Quindi il Talmud si pone esattamente questa domanda. Ma come? Esther, ma come si permette di sposarsi con un altro uomo se era già sposata con Mordecai? Tra le varie cose, Esther, secondo il Talmud, non si è sposata, non aveva un amore platonico. Esther ha avuto dei rapporti sessuali regolari con Ahasverosh. Ma se era già sposata con Mordecai, come si è permessa di tradire il marito? Come?
Era suo zio, non allora, era sposata.
Allora, attenzione. Allora, noi dobbiamo andare... Adesso non mi interessa se era sposata realmente oppure no. Quello che noi dobbiamo fare è andare secondo la mentalità rabbinica. Il Talmud commenta il versetto che parla di Esther e dice che Esther era Bat Dodò. Il Talmud la traduce e dice Bait Dodò, cioè che lei era la casa di suo zio. Come a dire che secondo il Talmud Esther era la regina della casa di Mordecai, era sposata con Mordecai. E quando c'è scritto nella Megillat Esther che Mordecai gli dice che non deve dire a nessuno di essere ebrea, in realtà intende dire non devi dire a nessuno che sei sposata con me. Il che significa che ci sono dei casi in cui ad un ebreo viene richiesto il peccato quando il peccato viene fatto a fin di bene. Visto che Mordecai sapeva che il matrimonio tra Esther e Ahasverosh avrebbe salvato il popolo ebraico, è un classico esempio di peccato commesso a fin di bene. E quindi i peccati commessi a fin di bene si possono fare. Altro
secondo
esempio.
Lui,
no, secondo il Talmud.
Secondo il Talmud.
cioè esempio.
Esatto. Si accorge che quella
Suero, si chiama Cashverolo, avanti, Mordecheo adesso.
Va bene, ma io dico quando l'ho avuta come moglie non si accorge che era stata moglie di qualcun altro.
Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Ma noi non stiamo adesso ragionando sulla storia di Eterno. Noi stiamo ragionando sul principio. Il principio secondo il quale in alcuni casi il peccato può essere fatto a fin di bene, è un principio talmudico, è un principio midrashico. Esempio molto semplice, io ho letto prima una Mishnah, c'è un problema grossissimo di Halakha. Perché? Perché la Mishnah è Torah orale. Torah orale significa che quando Dio ha dato la Torah a Mosè, ha dato la Torah scritta e gli ha detto una parte, deve essere Torah orale, cioè commento che si trasmette da padre a figlio. Arriva un certo punto in cui i maestri devono scrivere, altrimenti la gente dimentica, però c'è un problema. La Torah orale deve essere messa per iscritto. Ed è un peccato. Scrivere la Mishnah è una classica averà, cioè una trasgressione. Non lo sto dicendo io, lo dice il Talmud. Il Talmud pone questa domanda e dice, possiamo noi scrivere libri se dobbiamo vivere nel mondo della Torah orale? Risposta del Talmud è, et la sot nasham feru toratecha. Quando c'è da fare qualche cosa per la continuità della Torah, noi possiamo anche trasgredire, fare una trasgressione per amore della Torah. Il che significa che i peccati commessi a fin di bene fanno parte della tradizione ebraica. Che cosa fa Shabbetai Tzevi? Che cosa faranno poi gli alunni di Shabbetai Tzevi? Prenderanno questo principio e costruiranno una nuova mistica e diranno, attenzione, se noi dobbiamo restaurare, se noi dobbiamo prendere, cogliere queste scintille e riportare, dare santità alle scintille che sono sparse per il mondo, nel mondo esiste anche il male, esiste anche l'immoralità, esiste anche il peccato. Vuol dire che nel peccato ci sono delle scintille di santità. Come faccio io a cogliere le scintille di santità che si trovano nei peccati e nell'immoralità? Secondo Yitzhak Luria sarebbe stato molto facile non essere immorale, non commettere peccati, e quindi tu contrasti il peccato, vai a, in questo modo tu cogli la tua scintilla. Secondo Shabbetai Tzevi non è così. Noi dobbiamo commettere dei peccati, ma i peccati che noi commettiamo li dobbiamo fare a fin di bene, cioè a dire, io commetto un peccato, ma se il peccato lo commetto pensando a Dio, il peccato che io sto commettendo non è più un peccato, e quindi io che cosa ho fatto? Ho innalzato il peccato, l'ho innalzato ad azione morale. Quindi se e quindi io mi sono ho raccolto le mie scintille. Quindi l'idea di Shabbetai Tzevi peccatore, di Shabbetai Tzevi che propone questa teoria, e attenzione, la teoria la propone ad un gruppo di ebrei, questo sarà molto importante, che molto spesso, non sempre, ma molto spesso, non erano ebrei osservanti. No, anzi, Shabbetai Tzevi divenne, adesso lo capite anche perché, il rabbino dei Marrani, per ovvi motivi, perché a questo punto, se anche la conversione, cioè anche il massimo del peccato, cioè che è la conversione, è in qualche modo, se fatta a fin di bene, se fatta a nome di Dio, cioè io commetto il peccato, ma lo faccio semplicemente perché in questo modo io voglio, la mia intenzione è quella di innalzare la scintilla che si trova nel peccato, anche la conversione diventa una mitzvah, anche la conversione diventa qualcosa di positivo. E quindi quando Shabbetai Tzevi si convertì, per assurdo, la conversione di Shabbetai Tzevi fu quella che diede a Shabbetai Tzevi tutta l'importanza che non aveva prima della sua conversione, per ovvi motivi. Se io mi sono convertito non perché io creda nella religione dell'Islam, ma io mi sono convertito perché, pur convertendomi, io rispetto le mitzvot, e quindi rispettando le mitzvot o non rispettandole, non fa importanza, importante l'intenzione, attraverso la mia conversione io ho innalzato il peccato e l'ho sublimato, e in questo modo io ho fatto qualcosa di grandioso e sto portando il mondo verso la redenzione. Capite che è una teoria
tutti possiamo peccare perché portiamo il mondo verso qui, la redenzione.
E qui comincia il problema. Allora, il problema è che i sabbatiani si dividono in due categorie. I sabbatiani moderati, i sabbatiani radicali. I sabbatiani moderati dicono, attenzione, questo ragionamento non lo possono fare tutti, lo può fare solo uno come Shabbatai Tzevi, cioè il grande santo. Solo un grande santo come Shabbatai Tzevi può permettersi di trasgredire dicendo io trasgredisco nel nome del Signore, per innalzare e per ricostruire un mondo distrutto. Ma noi che non siamo Shabbatai Tzevi dobbiamo continuare a rispettare le mitzvot, dobbiamo continuare a rispettare quello che dice la Torah, però attenzione, e qui fate attenzione a quello che dico che sarà molto importante, però l'ideale è quello, continua ad essere quello di non rispettare la Torah. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice, perché la Torah è stata data per, come dire, ricostruire un mondo che stava andando verso la rovina a causa della rottura dei vasi e delle scintille sparse. Ma quando queste scintille saranno raccolte, non ci sarà più bisogno della Torah. Quindi delle mitzvot non ci sarà più bisogno. Quindi Shabbatai Tzevi non rispetta la Torah per due motivi. Il primo, perché lui commette dei peccati a fin di bene, con l'intenzione di. E lui non rispetta la Torah perché, essendo il Messia, vive già idealmente in un momento post-esilico. E quindi lui può vivere senza Torah. Perché lui incarna, essendo il Messia, è già al di là dell'esilio, è già nell'evento messianico e la Torah non serve già più a niente.
Sì, ma un Messia è musulmano.
Non importa, ma che bene! Ma lui si è come io sono diventato musulmano, ma non l'ho fatto perché credo nell'Islam. Io l'ho fatto perché devo commettere un peccato, perché a volte, cioè un pochino come un anticorpo, no? Quando io se voglio fare la vaccinazione, io devo per combattere l'influenza, devo iniettarmi il morbo dell'influenza. Allora, la stessa identica cosa diceva Shabbatai Tzevi, se io voglio combattere il peccato, devo calarmi nel peccato, ma nel momento in cui io mi calo nel peccato, lo devo fare a fin di bene. E io devo allontanarmi dalla Torah, abbandonare la Torah, perché attraverso i miei peccati, ecco che il peccato viene sublimato. Ma non solo, se io abbandono la Torah, vivo già in un momento della mia vita che è post-esilico, quindi non c'è bisogno della Torah, io sono il Messia. Allora, i moderati, i sabbatiani moderati, gli alunni di Shabbatai Tzevi, arriveranno semplicemente a dire che Shabbatai Tzevi non è imitabile, perché noi non siamo lui. Lui è schizofrenico, ma lo è perché la sua anima è in esilio. Lui vive senza Torah, ma lui può vivere senza Torah perché lui è oltre la Torah. Lui commette dei peccati, ma lui non può fare perché riesce a sublimare il peccato. Ma noi, che siamo uomini normali, dobbiamo aspirare ad essere come lui, ma non possiamo essere come lui. I sabbatiani radicali invece dicono al contrario. Noi dobbiamo tutti quanti imitare Shabbatai Tzevi e non dobbiamo rispettare la Torah, perché attraverso il peccato, non rispettando la Torah, noi avviciniamo la venuta del Messia. Vi ricordate la famosa Mishnah che abbiamo detto prima? Se noi ci togliamo la Torah, cominciamo a vivere nell'immoralità, noi prepariamo il terreno per la venuta del Messia. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è non rispettare più la Torah per il bene del mondo.
Non era già arrivato con Shabbatai Tzevi?
No, ma non si era ancora rivelato fino alla fine. Perché il Messia è quello che raccoglierà l'ultima scintilla. E lui ha cominciato il lavoro e noi dobbiamo aiutarlo. E in che modo noi dobbiamo aiutare? Uno, commettendo dei peccati, sublimando il peccato. E due, allontanando il nostro rapporto con la Torah. Perché attraverso l'allontanamento della Torah noi avviciniamo la venuta del Messia. E non è quindi un caso che nel 1683 un intero gruppo di sabbatiani si convertì all'Islam e nel 1759 un intero gruppo di sabbatiani si convertì al cristianesimo, continuando a rispettare le mitzvot. Marrani. Perché in questo modo almeno un po' assomigliavano a Shabbatai Tzevi, quindi abbandonarono la Torah formalmente entrando nel peccato, ma entrando nel peccato e rispettando la Torah, loro riuscivano a sublimare il peccato. Allora a questo punto ecco che vedete come Shabbatai Tzevi con la sua ideologia ha cominciato a formare i nuovi marrani. Questa era l'ideologia di Shabbatai Tzevi. Ecco perché Shabbatai Tzevi è riuscito a fare breccia nella storia ebraica. Ma fino a che punto è riuscito a fare breccia nella storia ebraica? Shabbatai Tzevi, il movimento dei sabbatiani, è quello che ha dato poi origine, secondo Gershon Scholem, ha dato origine al movimento degli ebrei riformati. Lo so che a Milano ci sono gli ebrei riformati, però ci sono due tipi di ebrei riformati. Ci sono gli ebrei riformati che non rispettano la Torah perché credono che attraverso il non rispetto della Torah si avvicina la venuta messianica, invece ci sono gli ebrei riformati che non rispettano la Torah perché non gli va di rispettarla. Quelli non li contano, nel senso che non è quello oggetto del nostro studio. L'oggetto del nostro studio è qualcosa di estremamente importante, cioè i primi che daranno origine al movimento riformato dell'Ottocento saranno tutti alunni di Shabbatai Tzevi, cioè gli alunni, i sabbatiani, che poi daranno origine al movimento illuminista e al movimento riformato, si formeranno tutti nella scuola di Shabbatai Tzevi. Ora attenzione, perché a questo punto il movimento riformato non è un movimento, che di solito come si tratta il movimento riformato? Il movimento riformato si dice è un gruppo di ebrei illuminati che ha detto basta con la Torah, che pizza, è una cosa vecchia, noi siamo illuminati. Di solito viene trattato in questo modo il movimento illuminato, il movimento riformato. Non è così che nasce il movimento riformato. Il movimento riformato nasce su basi completamente diverse. Allora, essendo i grandi capi ungheresi, ungheresi di Prada e francesi, tutti appartenenti al movimento sabbatiano, al movimento di Shabbatai Tzevi, guardate che il passo è molto breve. Shabbatai Tzevi o gli alunni di Shabbatai Tzevi avevano proposto questa teoria: l'allontanamento della Torah è necessario per migliorare il mondo. Cioè tu, se tu ti stacchi dal rapporto con la Torah, se tu vivi anche al limite della conversione e del peccato, tu stai in qualche modo facendo il bene del mondo. Da qui a dire per il bene del mondo è preferibile allontanarsi da alcune mitzvot della Torah, da alcune cose che in qualche modo ti fanno vedere il mondo sotto una visione falsata, il passo è molto breve. Allora io vi leggo quello che scrive il Gershon Scholem. Lui scrive, prima fa tutta una serie di nomi di persone che daranno origine al movimento riformato e che saranno poi che sono tutti formati nei centri sabbatiani. Lui scrive: i figli di quei franchisti, Jacob Frank era quell'alunno di Shabbatai Tzevi che si convertì con tutta la sua setta al cristianesimo per sublimare il peccato della conversione. I figli di quei franchisti di Praga, che ancora nel 1800 si recavano in pellegrinaggio a Offenbach, presso Francoforte, sede dei successori di Frank, e che educavano i loro figli nello spirito di questa setta mistica, verso il 1832 erano a capo della prima organizzazione a Praga della Riforma. Cioè gli alunni di Jacob Frank sono stati quelli che hanno dato origine alla Riforma. Ma è ovvio. Ma è chiaro a questo punto, l'idea di Shabbatai Tzevi era semplicemente questa: sinché si continua a rispettare la Torah, noi continueremo a sentirci in esilio. Quando noi cominceremo a rifiutare il rapporto con la Torah e ad eliminare alcune mitzvot, sarà per il bene dell'ebraismo, e per il bene dell'ebraismo noi dobbiamo assolutamente relegare la Torah dentro un cassetto. Allora, gli alunni che si formano su questa teoria sono quelli che poi avranno dei figli che daranno origine al movimento riformato, che per il bene del mondo ebraico bisogna rifiutare la Torah, che per il bene del mondo ebraico alcune di queste, alcune delle mitzvot vanno messe in un cassetto, perché? Perché è un male per Israele, perché finché noi continueremo a rispettare la Torah, vuol dire che noi continueremo a sentirci in esilio. E se noi ci sentiamo in esilio, significa che in qualche modo la redenzione non è ancora avvenuta, mentre noi viviamo già in un mondo di redenzione. E il movimento riformato nasce su queste teorie. Non è un movimento illuminista, la Torah conta poco, dobbiamo essere più moderni. È proprio un movimento ideologico, per il bene del mondo ebraico. Noi e per avvicinare la venuta del Messia, non perché il movimento riformato non crede nel Messia, ma che per avvicinare la venuta del Messia dobbiamo allontanare il nostro rapporto con la Torah.
Questo è il fondatore.
Questo è i fondatori. Però se noi non conosciamo, però questo è, ci fa un attimino capire che è vero. Di fondo però io credo che sia anche interessante capire come nasce un movimento. Poi il movimento riformato è diventato tutt'altro. Però ideologicamente il movimento riformato, anche se non lo dicono, anche se molto spesso viene cancellato, il movimento riformato nasce sull'idea e sulla teoria di Shabbatai Tzevi. Quindi vedete come una linea molto strana. Shabbatai Tzevi si forma sulla linea di Yitzhak Luria. Però a un certo punto comincia a dilatare, cos'è ne distacca, comincia a creare una sua teoria, comincia a creare tutta una sua ideologia, sulla base di questa ideologia nascerà poi il movimento riformato. Il movimento riformato è il diretto figlio del movimento di Shabbatai Tzevi, dei sabbatiani. Questo è... Tiriamo
via la Torah, facciamo così.
No, non vuol dire questo, non vuol dire che dobbiamo buttare via la Torah. Bisogna, vuol dire che ideologicamente noi dobbiamo staccarci dalla Torah, perché la Torah ci allontana dalla redenzione. Cos'è la redenzione? Il miglioramento del mondo. Se tu vuoi che il mondo migliori, è arrivato il momento. La Torah serviva in passato, quando ancora avevamo bisogno della Torah. A un certo punto della nostra storia la Torah non serve più, anzi la Torah aiuta semplicemente ad allontanare la redenzione del mondo. Tu devi calarti nel peccato, devi calarti nella trasgressione, devi vivere la trasgressione, ma la devi vivere per amore del popolo ebraico. Se tu riesci a vivere il mondo della trasgressione per il bene del popolo ebraico, hai semplicemente fatto qualcosa di grandioso. Hai avvicinato l'evento messianico. Questa era l'idea nata dai franchisti, dal movimento di Shabbatai Tzevi. Ecco così nasce il movimento riformato. Poi chiaramente i riformati non saranno d'accordo, non devono venire a discutere con me, vanno a discutere con Gershom Scholem, il quale è morto, quindi con lui non posso assolutamente discutere.
Questa è un'interpretazione di Scholem.
Beh, non è un'interpretazione da poco, visto che Scholem fa notare che tutti gli iniziatori del movimento Reform si formano in Ungheria, si formano a Praga, si formano in Germania e si formano tutti quanti nelle scuole di Shabbatai Tzevi. Cioè l'ideologia è semplicemente questa.
Ora noi siamo scemi che continuiamo a osservare la Torah.
Ma perché ce l'ha con me? Ma gli ho fatto qualcosa? Allora,
però ha avuto molta presa.
Come? Ma certo che ha avuto...
Certo che...
Ma certo che, ma è ovvio, perché a questo punto il movimento di Shabbatai Tzevi non era il Messia masto che passa e come dire io sono il Messia, no tu sei un matto, vattene via. Non è più, non deve essere visto in questo modo, perché era un personaggio appoggiato da una teoria e un personaggio appoggiato da un'ideologia, che poi questa ideologia è diventata l'illuminismo, cioè abbandoniamo la Torah per amore del popolo ebraico. Abbandoniamo la Torah per amore di Israele, abbandoniamo la Torah per amore del mondo e quindi per la ristrutturazione del mondo che noi in qualche modo abbiamo in passato rovinato. La modernità significa riuscire a vivere mentalmente in un periodo post-esilico, cioè non vivere più l'esilio come qualche cosa di distruttivo, mentre finché tu continuerai a rispettare la Torah, tra parentesi, il fatto che nella Torah alcune mitzvot saranno tolte dopo la venuta del Messia, non se l'è inventato Shabbatai Tzevi, anche questa è una teoria rabbinica, dove alcune mitzvot dopo la venuta del Messia, nel Mashiach non saranno più rispettate e alcuni libri profetici non saranno più letti, quindi vuol dire che il Mashiach effettivamente porterà anche una diminuzione del numero delle mitzvot. Va bene, quindi non è una... vedete, la grandezza del movimento dei sabbatiani era che tutto quello che è stato detto da Shabbetai Zevi e dai suoi alunni in realtà aveva un accostamento, un approccio con la tradizione ebraica, non è mai andato fino in fondo contro la tradizione ebraica. Vi faccio un esempio: quando voi dite nello Shema Ve'avtai t'adonai Elohecha bechol levavecha bechol nafshecha bechol meodecha, che vuol dire bechol levavecha? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Che vuol dire? Con tutto, perché non c'è scritto, perché non è scritto con il cuore? Perché con tutto il tuo cuore? Rashi, nella Torah dice, Bechol levavecha, significa che tu devi amare Dio col tuo istinto buono e col tuo istinto cattivo. Cosa voleva dire Rashi? Rashi voleva dire che se tu hai l'istinto cattivo, cioè non ti va di fare una determinata cosa, devi soggiogare il tuo istinto cattivo e farlo lo stesso. Come interpretavano questa frase rabbinica gli alunni di Shabbetai Zevi? Amare Dio con l'istinto cattivo significa che a volte bisogna usare l'istinto buono e a volte bisogna usare il peccato, a volte bisogna calarsi nell'immoralità, bisogna essere cattivi, perché se tu commetti una trasgressione, ma la trasgressione non la fai perché a te piace la trasgressione, ma tu la fai dicendo io la trasgressione la commetto ma lo faccio per amore di Dio, ecco che ho innalzato la trasgressione. Quindi anche le trasgressioni diventano qualcosa che io faccio per amore di Dio. Ora voi capite che a questo punto la nascita del movimento riformato sulla base che la trasgressione è un bene per il popolo ebraico, il passo è molto breve. Quindi non
però io lo faccio per amore di Dio, ma magari mi piace molto fare la trasgressione, allora?
Se ti piace molto, a questo punto è un problema. È un problema perché non ti deve piacere la trasgressione, ma la trasgressione, guardate che questa teoria non è poi, purtroppo non abbiamo tempo di farlo questa sera, ma guardate che anche molto del movimento hasidico si è formato su una teoria molto simile a questa. Rabbi Nachman di Breslav, per esempio, lo dico perché tanto noi non abbiamo questi problemi, Rabbi Nachman di Breslav dice che ognuno di noi deve fare ogni tanto una piccola trasgressione, perché se tu fai una trasgressione puoi anche pentirti. E quindi ecco che innalzi la trasgressione. Guardate, è terribile, però vuol dire che tu stai, se tu devi commettere una trasgressione, perché se poi tu te ne penti, ecco che hai innalzato la tua trasgressione e l'hai sublimata. Adesso noi non abbiamo questi problemi che ne facciamo talmente tanti in trasgressione, però l'idea non è un'idea, vedete che l'idea di nessuno dice che la Binacoma di Breva era un riformato, era uno dei grandi capi del movimento hasidico. E nonostante tutto l'idea di Nachman di Breslav è un'idea che si riveste di tradizione ebraica, e quindi anche Shabbetai Zevi non era contro la tradizione ebraica quando diceva io commetto una trasgressione e attraverso la trasgressione io innalzo il peccato. Quindi questa idea del tikkun è qualcosa di molto pericoloso, che data in mano a persone che non se lo meritano poi alla fine può essere devastante. Infatti dopo il movimento di Shabbetai Zevi, dopo i sabbatiani e dopo la nascita del movimento riformato, lo studio della Kabbalah in Israele è praticamente scomparso. Mentre un tempo lo studio della Kabbalah veniva dato in pasto al grande pubblico, dopo la morte di Shabbetai Zevi, quando i maestri hanno visto il pericolo che può dare l'insegnamento di una teoria mistica a persone che non ne sono preparate, hanno praticamente cancellato lo studio della mistica dai simposi. Quindi la mistica veniva insegnata solamente ai grandi eletti. Bene, quindi hanno cominciato ad avere una grande paura del movimento mistico. Sì, scusa.
Io non capisco una cosa. Perché innalzare il peccato farebbe venire il Mashiach?
Come?
Perché innalzare il peccato potrebbe far avvicinare il Mashiach?
Perché?
Perché non sarà che la domanda non è che se tutti gli ebrei osservassero lo Shabbat arriverebbe alla messianica.
Perfetto, però gli alunni di Shabbetai Zevi e Shabbetai Zevi stesso dicevano però non tutti gli ebrei possono rispettare le mitzvot. Allora lui diceva, la sua teoria non è una teoria stupida, lui diceva, allora se io dico che tutti gli ebrei, ma vedete poi come questo si ritrova molto bene nel movimento illuminista, e se io dico tutti gli ebrei devono rispettare le mitzvot, rispettando le mitzvot avvicinano l'evento messianico, e quell'ebreo che non riesce a rispettare le mitzvot l'allontana. Invece io devo dare la possibilità ad ogni ebreo di avvicinare l'evento messianico. Quindi se tu non riesci a farlo con l'osservanza delle mitzvot, io ti insegno a farlo attraverso l'osservanza del peccato. io ti insegno a peccare, però a peccare a fin di bene. Ed è l'idea dei franchisti. Jacob Frank, grande alunno di Shabbatai Tzvi, che si proporrà come nuovo messia, era quello che insegnava, era quello che convertì, per primo si convertì lui al cristianesimo, convertì le sue figlie, per insegnare alle persone che chi non riesce a rispettare le mitzvot può avvicinare il venuto del messia attraverso il peccato. Non è una logica ferrea,
sì, capisci? Sì, comunque c'è una connessione anche con l'insegnamento di Moses Mendelssohn, concretamente.
Come no? Come no? Infatti,
anche lo stesso Mendelssohn converte i figli, però per una ragione diversa.
Perché?
Dice, dobbiamo essere ebrei in casa e uomini fuori. Come dire, essere ebrei è meno che essere uomini.
Esatto, però il problema è che Mendelssohn, che pure si è formato nei movimenti, nei circoli sabbatiani, è il classico marrano. E Shabbatai Tzvi era l'esempio del marrano, quello che si converte all'islamismo ma che continua ad essere uno tzaddik dentro. Cioè, il Mendelssohn non è che improvvisamente il mattino si sveglia e dice dobbiamo essere ebrei dentro e non ebrei tedeschi fuori, quindi converti i miei figli. È un'ideologia ferrea, secondo la quale è bene essere ebrei dentro e non ebrei fuori, perché in questo modo io restauro il mondo, c'è un'ideologia che passa.
E lei gli attribuisce un valore anche positivo dicendo
fermi, no, fermi tutti, chiudete le porte, io non sto dicendo, appunto, non vorrei che essere lapidato, no, assolutamente. Assolutamente è un'idea devastante, ma è un'idea che nasce in un certo momento della storia di Israele sulla base di una tradizione letta male.
Soprattutto quella Mishnah che ci ha letto all'inizio.
Soprattutto la Mishnah che ho letto al principio potrebbe essere, a questo punto potrebbe essere letta, anche questo potrebbe essere letta male. Tant'è vero che si racconta che quando Shabbatai Tzvi si rivelò in Europa orientale, la gente passava per le case degli amici a mettere dei, racconto, magari sono delle leggende, ma forse dietro le leggende c'è qualcosa di verità, che la gente entrava a casa di altre persone senza farsi vedere, loro passavano a mettere dei cibi non kasher all'interno dei cibi kasher, perché attraverso il peccato si avvicinava la venuta del Messia. Perché se il Messia arriva quando tutto va male, io devo in qualche modo far andare il mondo, far andare tutto male in modo che il Messia arrivi prima. Può avere delle conseguenze, però l'idea che io trasgredisco per il bene e per il futuro di Israele, a questo punto mi sembra abbastanza chiaro che la teoria possa nascere su questa base.
Perché la Mishnah dice che il Messia verrà quando ci sarà una situazione così devastante, ci sarà il male,
allora il Talmud nel trattato di Sanedrin, pagina 97, facciata A, non vi preoccupate, non conosco tutto il Talmud così, è proprio un caso. Il Talmud nel trattato di Sanedrin dice così: il Mashiach arriva o quando tutti saranno tzaddikim o quando tutti quanti saranno reshaim. Anche questo il Shabbatai Tzvi aveva capito molto bene, no? Se tutti non riusciamo ad essere tzaddikim, tanto vale che chi non può essere tzaddik che faccia il rasha. In questo modo, quando Dio vedrà, perché il Mashiach arriva quando tutto andrà, vedete che Nathan di Gaza faceva questo ragionamento, grande, no, alunno, e Nathan di Gaza diceva: la parola Mashiach ha lo stesso numero, cioè equivale al valore numerico della parola Nahash. Nahash significa serpente, e quindi il Mashiach arriva quando il mondo sarà completamente in balia di un serpente. Cosa vuol dire? Visto che il serpente è colui che ha portato il mondo al primo peccato e distrutto, praticamente portato l'uomo ad esplodere, allora il mondo, il Mashiach arriverà quando il mondo cadrà nel più assoluto peccato. A questo, perché Dio vedrà il mondo ridotto in questo modo, avrà pietà del mondo E a questo punto, nel vedere proprio il massimo della decadenza morale nel mondo, Dio arriverà e lo salverà. Quindi come Dio vede che l'uomo non ce la fa più, ce la lascia stare, che pensi me. Va bene, questa è l'idea che si potrebbe proporre. Questa idea è quella che ha creato il movimento sabbatiano.
No, invece, dato che il mondo è nato nella perfezione e invece è caduto perché è stato un peccato, noi dobbiamo tendere a ritornare alla perfezione. Cioè, noi stessi dobbiamo migliorarci per ritornare
alla perfezione. Cioè, se non peggiori non puoi migliorare.
Certo. D'accordo.
C'è da dire
questa
che...
è la mia idea, quella dietro la signora.
No, c'è da dire anche un'altra cosa, che il movimento di Shabbatai Zvi è stato anche origine in un certo senso del hassidismo, come reazione all'irrigidimento, almeno così è una teoria storica, una reazione all'irrigidimento dei rabbini dopo Shabbatai Zvi contro il misticismo, è nato un movimento hassidico. È una teoria storica.
Io non...
È una teoria storica.
Sì, anche se sembra che il Baal Shem Tov...
Forse è sabbatiano.
Si dice che...
Non tanto sabbatiano, ma mistico.
Sì, effettivamente.
Misticismo.
Effettivamente il sabbatiano, come reazione alla sabbatianesimo, si può dire che questa è l'idea di Sholem e che sia nato in questo modo il movimento hassidico. Perché i rabbini praticamente hanno detto...
Niente misticismo, solamente ci buttiamo tutto
nel Talmud e tutto nella pratica ebraica, e il mondo ebraico, i meno religiosi hanno cominciato ad allontanarsi finché ci hanno pensato i cosiddetti hassidim. Ma è una visione molto, molto parziale, che andrebbe vista con una più di attenzione. Sì.
E di nuovo molto lo studio della Kabbalah.
Purtroppo sì.
Ma la vera Kabbalah è il posto.
Purtroppo.
Beh,
Io questo nuovo mondo basato sulla Kabbalah lo trovo molto pericoloso. Il mondo ebraico basato sulla Kabbalah è un mondo ebraico che purtroppo crea una grande ignoranza.
Però poi la chiamo la Hassidut.
Sì, non è una di Hassidut. Guardate, uno dei grandi alunni di Shabbatai Zvi era quello che arrivò a dire: il mondo è arrivato ad uno stadio tale per cui non dobbiamo più studiare Talmud, non dobbiamo più studiare Mishnah, non dobbiamo più studiare, l'unica cosa che dobbiamo fare è studiare i libri della mistica. Noi siamo, molti ebrei sono molto vicini a questo mondo. Tu prendi per esempio un gruppo, anche i rabbini che passano per Milano, per quelli che a un certo punto mi fanno vedere, no, le lavagne con i nomi dei figli di Amman, 3x3, 9, 9 più 2, 11, che ti fanno vedere, sono lezioni molto pericolose, perché sono lezioni di impatto. Però poi se tu prendi le stesse persone che hanno studiato una lezione del genere, una lezione di impatto così violento con il testo, e le metti a studiare Torah con Drashi, nel momento in cui non hanno lo stesso impatto non riescono a studiare. Io credo che dovremmo in qualche modo cominciare a ricostruire un vero rapporto con la cultura ebraica. Ma io non sono contro la mistica. Era uno dei più grandi maestri contro la mistica ebraica, sapete chi era? Era un mio, no, amico mio, era uno che viveva nella mia città, era Leon da Modena. Okay. Leon da Modena era il primo che scrisse una grandissima opera contro la mistica, dicendo che la mistica non vale niente, è pericolosa, e sono tutte cose inventate, eccetera, eccetera. Leon da Modena, ad un certo punto, lui scrive nella sua biografia una cosa bellissima. Lui dice, avete mai letto la biografia di Leon da Modena?
No.
Sarebbe il caso di leggerla. Leon da Modena scrive così: un giorno venni chiamato in una casa del ghetto perché un bambino di 6 mesi stava morendo. Come si usa fare da queste parti? Una volta, come si usa chiamare il rabbino? Allora io andai e cominciai a recitare lo Shema di fronte al letto di questo piccolo bambino che stava morendo, e poi accadde che il bambino si alzò sul letto e cominciò a recitare lo Shema parola per parola. Ed è da quel giorno che io decisi che non avrei più scritto nulla contro la mistica ebraica, punto, e poi passa ad altro argomento. Allora io non sono contrario alla mistica, per l'amor di Dio. Però bisogna stare però il movimento dei sabbatiani, cioè Shabbatai Zvi e tutto quello che è accaduto dopo, le conversioni, il movimento riformato, eccetera, eccetera, sono la dimostrazione che a volte quando si affronta un brano di cultura ebraica con estrema sufficienza e con ignoranza, bisogna poi se ne parlano anche le conseguenze. Bisogna fare molta attenzione. Sì, scusa.
Scusi, ma per noi è l'era messianica o il messia?
Allora, sto fatto dell'era messianica è un'invenzione, come dire, un'invenzione italiana, soprattutto italiana, ma del movimento illuminato dell'Ottocento. Cioè, nella tradizione ebraica si parla di Messia. Messia arriverà e farà così, così e così. Visto che noi non crediamo nel Messia, abbiamo inventato la cosiddetta era messianica. Cioè, il Messia non è un uomo, ma il Messia è un'epoca. Ma
in realtà... Non crediamo nel Messia. Oh,
aspetti, non lo so di... Signore del mondo, moltissimi. Allora, non sto dicendo che io non credo nel Messia, però nell'Ottocento in Italia, fino al dopoguerra, se voi andate a leggere i libri di Toaff, va bene, Toaff non parla mai di Messia, anzi Toaff dice che noi ebrei non dobbiamo parlare di personaggio Messia, dobbiamo parlare di era messianica. Ora, questa cosa dell'era messianica è una sana invenzione di ebrei illuminati, i quali, paurosi di dire al mondo esterno noi crediamo nella figura che è il Messia, si sono inventati la teoria non è più una figura ma è un'epoca. È un modo per dire non ci credo. Ma lo dico con grande serenità, semplicemente perché non l'ho detto io, me l'ha detto anche questo Gershon Scholem. Chi parla di era messianica in realtà è una dicitura che nasce nell'ebraismo illuminato. Non esiste l'era messianica, esiste il Messia. Anzi, Gershon Scholem dice una cosa bellissima, e dice ma come proprio noi ebrei, che abbiamo visto nella nostra vita come il mondo può essere cambiato da un solo uomo, non abbiamo la fede che un solo uomo possa cambiare il mondo? E quindi dobbiamo parlare dell'epoca messianica? Quindi esiste il Messia, non esiste l'era messianica. Sapete che... Per esempio nel libro di Toaff si legge per esempio che il passaggio del Mar Rosso non è avvenuto, il mare non si è diviso, ma che ci sono dei periodi dell'anno in cui il mare si abbassa perché c'è una bassa marea e il popolo ebraico è capitato davanti al mare proprio nel momento in cui c'era la bassa marea. Traduco, non credo nell'apertura del Mar Rosso. Come? No, non è che sto criticando Toaff, padre, è nel libro di Toaff, ma non sto criticando Toaff, è proprio, io sono nato in un collegio rabbinico dove l'ideologia era questa.
Ma anch'io quando ero a scuola, ebraica,
che significa cercare di nascondere il miracolo facendolo diventare un qualche cosa di, qualcosa di razionale.
Ma allora la stessa cosa è stata fatta con le 10 piaghe.
C'è un racconto cassidico che è molto bello, un raccontino cassidico che dice che un giorno un rabbino e un professore stavano studiando il passaggio del Mar Rosso. E che il professore dice al rabbino, qui in questo momento c'è stata una bassa marea, e il rabbino diceva che miracolo, che... A questo punto il professore gli chiede, ma che miracolo hai trovato? Ti ho detto che la bassa marea, che l'acqua si è abbassata a 20 centimetri. E che il rabbino gli risponde, no, il miracolo è vedere gli egiziani annegati in 20 centimetri. Dipende sempre, no, qual è il tuo rapporto con, se tu ci credi o non ci credi, che siamo lì a... per esempio, non so se avete sentito l'ultima guerra che c'è stata in Eretz Israele, a Gaza, a un certo punto è uscita, no? che dei soldati hanno incontrato Rachel, va bene, la figura, non so se avete sentito, si hanno incontrato la madre Rachel, la quale ha detto loro, non entrate in questa casa, entrate qui, per appunto questi hanno detto tu chi sei, questa gli risponde Rachel. Ora, effettivamente poi alla fine sapete che gli israeliani cosa hanno fatto? Hanno attaccato nella tomba di Rachel un cartello con su scritto torno subito. ovviamente poi è diventata la barzelletta. Ma al di là del fatto se questo sia vero oppure no, non mi interessa. Il problema è che il primo atteggiamento che tu hai, io non ci credo. Perché cioè viviamo in un mondo talmente razionale dove ogni cosa che è strana tu riesci a fare una barriera tra quello che è successo e te stesso, quindi tutto deve essere in qualche modo non ci credo. È un problema.
Anche quando succede un miracolo, tante volte dicono è la scienza o
San Gennaro.
Da una spiegazione.
È San Gennaro.
È un fatto di fede, se uno crede, crede, se no dice la scienza.
Signori, io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana del Trattacenno con il professor Schumann. Guardi, la faccia mi aiuta.
Seguo o non seguo la Torah?
Sì. Lo sto leggendo. Certo, la deve seguire.
Non possiamo seguire stamattina.
Oh, stai lì. Sì,
sì,
sì, sì, sì,
sì, sì,
pure nella c'è una delle nostre una donna ebrea una che si era convertita molto importante in cui è riconosciuta la conversione
ma che non
ha detto ma la no. Peggiore
la conversione ad altre religiose non alla nostra.
Ah, ecco. Ma non capire, dico, la conversione, dico, ma allora tutte le donne, la moglie di mio
la conversione non alla tradizione, alla religione ebraica, da ebreo al cristianesimo.
Lei ci presenta questo libro nel ghetto
glielo presto, se me lo ridò. Se me lo ridai glielo presto. Lo... Va bene, abita lì, ce l'ho a scuola.
Se lei passa per
scuola. Se lei passa per scuola.
Paolo, che io faccio vedere Paolo.
Allora,
Paolo.
Da spegnere.